Sia lodato Gesù Cristo. Dicevo avantieri l'altro, nella celebrazione della solennità dell'Epifania, che dopo la riforma liturgica bisogna cambiare il proverbio. Il proverbio vecchio era: l'Epifania tutte le feste le porta via. Invece non è così, perché il battesimo di Gesù che chiude le celebrazioni natalizie, meglio direi fa da ponte, perché questa celebrazione che noi facciamo, battesimo del Signore appunto, chiude le celebrazioni del Natale e apre il tempo ordinario, la prima parte del tempo ordinario che ci porterà fino alla Quaresima, se Dio vuole. Di modo che, ecco, dobbiamo vedere nella festa del battesimo di Gesù una di queste due grandi feste, Epifania e battesimo, che sono il coronamento, il vertice del mistero del Natale. Considerando non tanto quello che noi sentiamo dal punto di vista emotivo, no? Tutta la storia di Gesù bambino, le canzoni di Natale, tutte queste cose che sono anche belle e opportune, ma la verità di quello che stiamo celebrando, che poi, come vi ho detto già il giorno di Natale, anche preparando però il discorso già da tutto l'avvento, dobbiamo ricordare che c'è un motivo per cui Gesù si fa uomo, ed è la nostra salvezza. Lo diciamo nel credo, tante volte non pensiamo bene, con attenzione, alle cose che diciamo, ma è così. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. Quello che noi abbiamo celebrato come mistero natalizio porta questo carattere così forte. Gesù nasce per me, perché io ho bisogno, perché sono peccatore, per offrirmi la salvezza, per darmi la redenzione. E lo so che non ci piace molto, lo so che non ci va bene, però bisogna dirlo, che sulla grotta di Betlemme si allunga l'ombra del Calvario, l'ombra della croce. Questo bambino nasce per morire, ma non nasce come tutti noi, noi nasciamo e moriamo. Nasce per morire con questa valenza salvifica che è la redenzione. Io non sono venuto nel mondo, ha detto Gesù, per essere servito, ma per servire e dare la mia vita in riscatto per molti. Gesù aveva chiaro, e il suo insegnamento questo lo dimostra, il motivo per cui è venuto nel mondo. È venuto per servirci, sacrificandosi per noi. Se noi vediamo il Natale in questa ottica, come la venuta di Dio per salvarci, allora noi comprendiamo che le due feste che abbiamo celebrato in questi giorni, per motivo di calendario proprio vicinissime, attaccate, ci dimostrano veramente quanto è grande questa ampiezza di redenzione. L'Epifania, che vuol dire manifestazione, che cosa ci dimostra? Che la salvezza non è soltanto per un popolo, gli ebrei nel caso, ma per tutti. E la festa di oggi ci dimostra, perché la festa di oggi è ancora un'epifania, ancora una manifestazione, ci dimostra che Gesù è il Messia. Questa parola è una parola che noi conosciamo almeno in tre lingue. In italiano vuol dire consacrato, in greco Cristo, in ebraico Messia. Questa festa di oggi manifesta che Gesù è il Messia che gli ebrei aspettavano, il Messia, il Cristo che noi desideriamo, il nostro Salvatore. Per cui noi potremmo parlare non di una manifestazione sola, ma almeno di tre manifestazioni, di tre epifanie. I bambini stamattina, quando hanno sentito tre epifanie, avevano gli occhi grandi come fari, erano interessantissimi a questa cosa nuova, secondo loro, perché ovviamente si porta la valenza di tutto quello che l'Epifania può essere per un bambino, regali compresi. Prima Epifania è che Dio nasce come uomo. Dio si mostra non con potenza, non con gli eserciti, non con la forza, ma nella carne umana. Seconda Epifania è quella della visita dei Magi. Gesù si mostra come re, l'oro, come Dio, l'incenso, come Salvatore, la mirra. Terza Epifania, quella del battesimo. È Dio stesso che mostra il Figlio come Salvatore, come Cristo, come Messia. Avete sentito le parole bellissime che il Padre pronuncia una volta che Gesù è battezzato? Questo è il mio Figlio, quello che amo di più. In Lui trovo il mio compiacimento. È Dio che manifesta la potenza del suo Figlio, direi la forza della missione del Figlio. Per precisare, per essere un po' più preciso, vorrei dire, a scanso di equivoci, che è vero che nella Bibbia, nel Vangelo, noi non troviamo la parola Trinità, non la troviamo. La parola Trinità indica un concetto che noi conosciamo, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Però vedete, se in pagine come questa la Trinità non c'è. C'è il Figlio che si fa battezzare, lo Spirito che discende per consacrare Gesù e il Padre che parla, con buona pace dei testimoni di Geova che negano questa verità. Di modo che abbiamo, dico adesso una parola difficile, però mi perdonate, la spieghiamo subito. Abbiamo non solo una epifania, una manifestazione, ma abbiamo una teofania. La parola difficile è questa. Theos vuol dire Dio. Abbiamo una manifestazione di Dio come Dio è. Un solo Dio in tre persone uguali e distinte. E abbiamo allora questo Gesù nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato, un Gesù un po' strano, ma voi mi dite sempre Gesù è strano, perché fa le cose che il Vangelo ci racconta che non sono cose normali. Perché è un po' strano? Perché lui era l'unico che di questo battesimo di Giovanni Battista non aveva bisogno. Questo battesimo di Giovanni Battista era un'opera di penitenza, un sacrificio che Giovanni Battista faceva fare alla gente perché la gente capisse che aveva bisogno di cambiare vita, di cambiare stile, e lo faceva con un gesto esteriore. Gettava dell'acqua sulla gente come a dire lavati da una vita vecchia, allontanati da uno stile ormai brutto da abbandonare e rinnovati con una vita pura, con una vita pulita. Gesù, proprio Gesù, di questo battesimo di Giovanni Battista non aveva assolutamente bisogno, perché per definizione lui è la perfetta santità incarnata. E allora perché, ci chiediamo noi, Gesù ha voluto scendere al Giordano, che è stato in Terra Santa? Ecco, adesso ricorda un po', no? Il posto e le situazioni. Scendere al Giordano, mischiarsi con i peccatori, fare questo battesimo. Avete sentito? Lo stesso Giovanni Battista è rimasto esterrefatto. Dice, vieni a battezzare. Sono io che mi devo far battezzare da te. E Gesù dice, no, dobbiamo compiere la giustizia. Che cos'è questo? Vuol dire dobbiamo compiere quello che è comandato. Il giusto è quello che osserva la legge di Dio. Dobbiamo compiere quello che è comandato per la nostra vita. E obbliga Giovanni Battista a farsi battezzare. Su questo hanno parlato molto i padri della Chiesa, discutono molto anche i teologi. Due motivi hanno portato Gesù al Giordano. Primo, per darci l'esempio. Gesù ha voluto ricevere il battesimo proprio lui che non ne aveva bisogno, il battesimo di Giovanni Battista, perché voleva dare l'esempio a tutti noi. A noi, ditemi se non è così, Che tante volte diciamo io peccati non ne ho, io sì che sono bravo, io sono a posto, e che cosa vuole che faccia io di peccati? Voi sapete che quando qualcuno viene in confessione e comincia così, guardi, io peccati non ne ho fatto, la mia risposta è adesso dica gli altri peccati. Il primo peccato è pensare di non aver peccato. E Gesù ci dà una lezione solenne, perché lui che non ha peccato fa quel gesto di unirsi ai peccatori scendendo nell'acqua del Giordano. E il secondo motivo è quello di trasformare questo battesimo. Da quel momento il battesimo non sarà soltanto un gesto di penitenza, ma diventa sacramento. Da quel momento il battesimo trasforma la tua vita. E qui attenzione. Attenzione, noi tutti siamo figli di qualcuno, molti di voi sono anche genitori. State bene attenti a quello che sto per dire. Noi dobbiamo avere una gratitudine immensa per i nostri genitori, che un giorno benedetto della nostra vita ci hanno portato al fonte battesimale. E non c'è nulla di più importante per la nostra vita che i nostri genitori abbiano potuto fare come questa di scegliere per noi il battesimo. Se volete applico ai genitori presenti. Non c'è niente di più importante che voi abbiate potuto fare nella vostra vita di genitori per i vostri figli che quella di scegliere il battesimo. Qualcuno può dire, ma come? Io adesso sono affermato nel posto di lavoro, sono dirigente, prendo 4.000 euro di stipendio al mese, ho 17 lauree, sono bravo nello sport, parlo 20 lingue. Tutto questo non arriva tutto questo al bene che hanno fatto per te i tuoi genitori scegliendo il battesimo. E così un genitore può dire, ma io mi sono scorticato a suo tempo e mi sto scorticando per i miei figli, e ho capito. Bene, il Signore gradisce tutto. Niente di quello che fai, hai fatto e farai per i tuoi figli arriverà a questa bellezza, a questa grandezza, aver scelto il battesimo. Perché sentite, i nostri genitori ci hanno dato la vita fisica, volendosi bene, con un atto di amore, ci hanno dato la vita fisica. E poi nel battesimo hanno scelto che noi diventassimo figli di Dio, che ci venisse tolto il peccato originale e che noi entrassimo nella Chiesa. C'è una cosa più grande di questa? Che una creatura, come siamo noi, diventi figlia di Dio. Che uno di noi diventi figlio di Dio, come Gesù. Mi ricordo che l'anno scorso vi ho raccontato che il mio parroco, che era veramente un bravo parroco, un bravo sacerdote, quando ci incontrava strada facendo, specialmente al catechismo, ecco c'ho i cresimandi qui davanti, quello che resta dei cresimandi, quando ci incontrava ci diceva, chi sei tu? E noi, che del parroco in quel momento avevamo rispetto, dicevamo, dovevamo dire, io sono cristiano, e dovevamo fare bene il segno della croce, guai a noi se le cose non andavano bene. Ma quando il parroco ci interrogava, vedete come la saggezza non si dà con gli anni, non si dà con la cultura, quando ci interrogava su questa storia del battesimo, diceva, cosa vuol dire che sei figlio di Dio? E lì ognuno aveva le sue risposte, le più belle, le più brutte, zoppicanti, non zoppicanti. Lui voleva sentire questo, che quando Dio mi guarda, vede in me Gesù Cristo. Questo vuol dire che sono figlio di Dio. Non che sono un altro figlio di Dio, ma che sono un altro Gesù Cristo, lo stesso Gesù Cristo. E guardate, forse questa risposta del mio parroco ci può un po' meravigliare, ma nella messa cosa diciamo sempre? Quando preghiamo cosa diciamo? Per Cristo nostro Signore. È attraverso Gesù Cristo che noi preghiamo, e siccome siamo battezzati, realmente quando Dio ci guarda guarda la mia vita, i miei sacrifici, le mie soddisfazioni, le mie gioie, il mio impegno, la mia preghiera, vede Gesù Cristo vivo in me. E questo è grandissimo, pensare che tutto questo che ha cambiato la mia vita e che l'ha resa importantissima agli occhi di Dio, se io sono come Gesù Cristo, sono importantissimo agli occhi di Dio, tutto questo è avvenuto col battesimo. Già, potrei fare una domanda, forse non la faccio. La domanda era questa: che ne abbiamo fatto del battesimo? Mi sa che non la faccio questa domanda. Che ne abbiamo fatto del nostro battesimo? Il nostro battesimo sembra qualche volta una cosa surgelata lì, in quei giorni vicino alla mia nascita. Una signora mi ha detto da poco: io il giorno del mio battesimo non me lo ricordo. Meno male che non te lo ricordi, certo. Sembra qualcosa di surgelato lì. No, no, il battesimo è una cosa in atto. Il battesimo è una cosa che funziona in questo momento, che funziona sempre nella mia vita. E voi mi dite: perché funziona in questo momento? Ve lo spiego. Perché voi siete venuti a messa. Venire a messa, ricevere i sacramenti è un vostro diritto, perché siete battezzati. Diritto che non avrebbe uno che battezzato non è. E così pensate tutti, dice: dovrei sposarmi, porto il bambino al catechismo, mi serve il nulla osta per fare da padrino. Esercitare, questo è, esercitare i diritti che vengono dal mio battesimo. Però se ci sono diritti, ci sono anche doveri. Il mio dovere è quello di vivere come vero figlio di Dio. La preghiera, i sacramenti, il buon esempio. Queste sono le cose che derivano dal mio battesimo. Sto per finire, Dice: quel signore si comporta male, quella signora ha abbandonato la famiglia, quello ruba e quell'altro invece imbroglia. Noi restiamo scandalizzati da questi peccati. Quello che ci deve scandalizzare non è l'aspetto morale, cioè che queste persone possono o no fare qualcosa di brutto, ovviamente parlo di altri, ma possiamo applicare a noi, no? Quello che ci meraviglia, che ci deve meravigliare, è che i nostri peccati sono direttamente un rinnegamento del battesimo. Ogni volta che io commetto un peccato, specialmente se il peccato è grave, sto infangando il mio battesimo. Perché? Perché un figlio di Dio, un cristiano, un seguace di Gesù Cristo, un altro Gesù Cristo, non può vivere così, sparlando degli altri, criticando, spingendo gli altri a fare il male, rubando, imbrogliando. Non può vivere così. Questo noi dovremmo capirlo, perché tante volte uno dice: che sarà mai? Ho rubato solo 50.000 euro, potevo rubarne 100.000. Capirà? Non è questo. È che con questi atti metti fango sul battesimo, su questa realtà così bella della tua vita. Io direi: portiamo a casa questo pensiero. Quel giorno, un giorno che noi dovremmo conoscere, quello del battesimo, quel giorno io sono diventato un altro Gesù e la mia vita deve discendere da questo, un altro Gesù. Chiediamo alla Madonna Santissima, che ci ama come amava Gesù, che ci protegge, che ci guida come ha fatto con Gesù, chiediamo alla Madonna Santissima la grazia della perseveranza, che possiamo vivere tutta la nostra vita e morire come veri figli di Dio. Oggi ricordiamo Signor Angela, quarto anniversario della sua morte, e la ricordiamo con affetto. La ricordo quando veniva alla messa qui nella nostra parrocchia, ricordo i funerali, ricordo i familiari che sono così cari e vicini alla nostra comunità. La ricordiamo nella preghiera, perché la morte ci toglie temporaneamente i nostri cari, ma non ce li fa dimenticare. E la sentiamo così vicino e l'aiutiamo con le nostre preghiere se ne avesse bisogno, come sicuramente lei aiuta e sostiene noi con la sua preghiera. Adesso vi chiedo 30 secondi di silenzio. Ripensiamo al nostro battesimo e all'impegno del battesimo. Nel foglio avete le promesse battesimali, potete già dare uno sguardo, subito rinnoviamo insieme gli impegni. Sia lodato Gesù Cristo.